E appunto partiamo da questo DDL Romeo. È un disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo che è stato approvato in Senato il 4 marzo, che riguarda le disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo, nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo. È stato approvato con 105 sì, 24 no e 21 astensioni, sostenuto in modo compatto dal centrodestra, come potevamo immaginarci, da Italia Viva, Azione, e anche da un discreto numero di senatori del PD, tra cui ovviamente Del Rio, che era autore di un disegno di legge precedente che è stato poi assorbito all'interno di questo qua Romeo. Un disegno di legge che è ovviamente preoccupante, sia perché nei fatti come dire, formalizza la criminalizzazione del dissenso contro Israele, adottando la definizione dell'AIRA, come già avviene in oltre 40 paesi, una definizione operativa dell'antisemitismo che viene dall'International Holocaust Remember Alliance. Di questo ne abbiamo parlato con Alessandra Algostino, che è giurista e docente di diritto costituzionale presso l'Università di Torino, che non poteva essere con noi in diretta perché ha lezione proprio tutti i lunedì dalle 9 alle 11, ma le abbiamo chiesto se ci potesse fare un quadro, un recap di questo disegno di legge, partendo appunto da cosa prevede, come si colloca anche rispetto a tutti i disegni di legge precedenti che avevamo seguito anche attraverso questi microfoni, da quello Del Rio al quello più tremendo di tutti, che era il Gasparri. Quale iter deve ancora seguire per diventare legge e poi quali potrebbero essere realisticamente i tempi dell'entrata in vigore?
Allora, il DDL Romeo è stato approvato in Senato il 4 marzo 2026, questo significa che dovrà essere approvato ancora dalla Camera dei Deputati prima di diventare legge. Allora, è un disegno di legge che riprende, e questo è il suo problema maggiore, la definizione dell'AIRA di antisemitismo, una definizione vaga, una definizione per alcuni aspetti ambigua e per altri aspetti una definizione che equipara l'odio per gli ebrei e le critiche a Israele. Questo è il nodo centrale della questione, ma su questa definizione magari torniamo dopo. Vorrei rimanere un attimo adesso al disegno di legge Romeo. È un disegno di legge in cui sono assorbiti tutti gli altri disegni di legge, tra cui ad esempio quelli più incisivi, forse anche quelli più preoccupanti, erano il disegno di legge Gasparri e il disegno di legge Del Rio. Questo disegno di legge riprende parti degli altri disegni di legge e viene in parte modificato anche rispetto al suo testo base. E la versione che è uscita dal Senato è una versione, possiamo definire, ammorbidita nelle misure che prevede, una versione più soft, ma resta secondo me il nodo centrale, cioè il problema che attraverso la definizione dell'AIRA, appunto con questa equiparazione fra odio per gli ebrei e critica di Israele, viene ad essere incisa, viene ad essere vulnerata quella che è la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di ricerca e di insegnamento, cioè quella che viene definita la libertà accademica, cioè si intende reprimere il dissenso. Allora scompare, possiamo dire, in questa norma, nel disegno di legge approvato, una delle norme sicuramente più preoccupanti e di sicura e indubbia incostituzionalità, cioè quella che prevedeva delle restrizioni al diritto di riunione, in cui il contrasto con l'articolo 17 della Costituzione era un contrasto palese. Scompare. È la stessa maggioranza a presentare un emendamento sostitutivo, oltre le opposizioni a crederne la soppressione. Resta il fatto, secondo me grave, che una incostituzionalità così plateale sia stata comunque presente in un disegno di legge, perché questo si aggancia a tutta quella che è la limitazione del diritto di riunione attraverso la criminalizzazione delle sue modalità, pensiamo al reato di blocco stradale, dei fini, le aggravanti ad hoc sulle grandi opere, nonché l'abuso di misure come foglio di via, daspo urbano, accanimento giudiziario nel ravvisare condotte di resistenza o di minaccia a pubblico ufficiale. Non compaiono nella versione approvata del disegno di legge Romeo nemmeno le fattispecie penali come quelle previste nel DDL Gasparri, che erano lesive del principio di tassatività. Tuttavia diciamo che questo portato simbolico del penale viene assunto poi dall'antisemitismo in sé, vi sono tutta una serie di misure di carattere, possiamo dire, di contrasto più generico, di monitoraggio, di prevenzione, che comunque nel momento in cui, ripeto ancora una volta, si sovrappone odio per gli ebrei a critiche a Israele, vengono ad incidere sulla possibilità di manifestare il dissenso. Allora, cosa prevede questo disegno di legge? In breve, l'articolo 1 Sostanzialmente riprende quella che è la definizione operativa dell'AIRA e si precisa ivi inclusi i relativi indicatori, cioè i relativi esempi. Qui, come dicevo, sta il problema maggiore. Per il resto, diciamo, si prevede l'istituzione di una strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, che viene adottata su base triennale dal Consiglio dei Ministri. Il problema, il nodo è sempre lo stesso, cioè questa definizione. È un timore che è avvalorato se leggiamo ad esempio il rapporto annuale sull'antisemitismo in Italia 2025, presentato dal Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, che si basa sulla definizione dell'AIRA, perché un paragrafo ad esempio è proprio dedicato al movimento pro-Palestina Italia. Si ragiona di picchi particolarmente elevati di antisemitismo in relazione alla Global Sumud Flottiglia. Si specifica, diciamo, che ad esempio nelle manifestazioni pro-Palestina ci sono stati slogan e messaggi che ricadono nelle categorie di antisemitismo. Ancora una precisazione: non vi è nel DDL Romeo l'esplicita inclusione dell'antisionismo e dell'antisemitismo, ma come mostrano gli esempi anche che ho citato prima, gli indicatori della definizione AIRA consentano, se non incoraggiano, l'incorporazione. Per non parlare del fatto che nella relazione introduttiva si legge di focolai di antisemitismo che si sono propagati sotto la veste di antisionismo, e quindi in realtà ritorna questa equiparazione. Vengono poi previste una serie di finalità: promuovere la conoscenza rispetto alla valorizzazione delle culture ebraiche, e in questo può dirsi che, insomma, non è rispettato quello che è un principio di uguaglianza nella tutela di quella che è la diversità culturale. Quanto, diciamo, alle misure di monitoraggio previste, vengono, come ho detto prima, attenuati i toni rispetto ad altri, ad esempio anche il riferimento al contrasto al linguaggio d'odio sul web è prefigurato in maniera meno pervasiva rispetto alla panottica sorveglianza digitale del DDL del Rio. Però, come vi dicevo, rimane la sostanza che è legata alla definizione. All'articolo 4 viene previsto il coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e qui è criticabile il fatto che sia incardinato nell'esecutivo e che sia nominato da parte dell'organo monocratico di vertice dell'esecutivo. Ma e soprattutto sono preoccupanti le misure dell'articolo 3 del DDL Romeo, che sono dedicate a scuola e università. Che nella strumentalizzazione proprio che viene fatta del contrasto all'antisemitismo occupano una posizione chiave. Non a caso sono i luoghi di mobilitazione per la Palestina, dove le mobilitazioni anche sono nate, le accampate studentesche, e si sono distinte anche per profondità di riflessione, di intensità, di costanza. Non c'è lo stesso, diciamo, nel disegno di legge approvato, lo stesso approccio delatorio, diciamo, dal sapore fascista, cioè il dovere di segnalazione del DDL Gasparri. Le norme assumono anche qui una veste più soft: prevenzione, monitoraggio, contrasto. Similmente, ad esempio, in relazione all'università si dice che le università possono individuare un soggetto preposto alla verifica, cioè tutto in maniera più morbida. Si fa riferimento all'autonomia scolastica come all'autonomia universitaria. Però sono sfumature e ammorbidimenti che, nel momento in cui ruotano intorno allo stesso cardine, la definizione dell'AIRA, non mutano la distorsione del contrasto all'antisemitismo in contrasto al dissenso. E questo rimane, diciamo, il nodo centrale.
Sì, quindi abbiamo sentito questo primo audio di Alessandra Agostino, che ci ha fatto un po' un recap. Leggiamo come, benché ammorbidito rispetto agli altri, comunque la sostanza non cambia, e il succo, diciamo, il cardine di questa limitazione alla libertà di espressione e al dissenso è proprio questa definizione operativa dell'AIRA, che in Italia si parla di adottare questa definizione da almeno 15 anni, ma non ci sono mai state, come dire, le condizioni, né forse la maggioranza all'interno del governo per poterla adottare, cosa che invece in tanti altri paesi in Europa già succede, come per esempio in Germania, che è stata adottata già dal 2017, se ricordo bene. E quindi diciamo da un lato molto grave, dall'altro lato per fortuna, essendo una cosa, come dire, che, di cui già si dibatteva da diverso tempo, esiste già una forma di critica verso questa definizione da parte di numerosi accademici e accademiche, ma anche di diciamo giuristi, ma anche di persone di religione ebraica, che già si sono espresse come questa definizione sia volta assolutamente, come dire, alla limitazione di libertà di espressione e ricerca accademica, ma soprattutto a limitare, come dire, la possibilità di sviluppare un pensiero critico all'interno dell'educazione e della formazione scolastica. Quindi la seconda domanda che abbiamo fatto ad Alessandra Agostino è se può entrare un pochino più nel vivo di che cos'è poi questa definizione dell'AIRA e anche di come, diciamo, entra in relazione rispetto a tutti i vari pacchetti sicurezza che si stanno alternando e susseguendo in Italia, volti, come dire, sempre nella stessa direzione, alla repressione del dissenso e alla repressione della libertà di parola.
Perché è preoccupante la definizione dell'AIRA? Si tratta della definizione operativa di antisemitismo proposta nel 2016 da questa organizzazione, ma direi che più ancora che preoccupante la definizione, che sconta comunque una certa vaghezza e imprecisione. Dice così: l'antisemitismo è una percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei o le loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche e edifici utilizzati per il culto. Ma al di là di questo sono gli esempi che seguono, considerati non esaustivi, al cui interno si annida proprio l'equiparazione fra odio per gli ebrei e critiche ed Israele, a partire dal fatto che ben 6 di questi esempi menzionano esplicitamente Israele. Mi limito in particolar modo a soffermarmi su alcuni. Innanzitutto la parte in cui si considera l'antisemitismo applicare 2 pesi e 2 misure nei confronti di Israele, richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto nessun altro stato democratico. Ovviamente è inappuntabile il riferimento a doppi standard, ma le differenze di contesto nell'individuazione di quanto è atteso o richiesto da uno stato democratico si prestano a dar luogo a un atteggiamento giustificazionista e permissivo proprio nei confronti di comportamenti non democratici, quali quelli tenuti da Israele. Poi ci sono 2 esempi diretti: negare agli ebrei il diritto dell'autodeterminazione, per esempio sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è un'espressione di razzismo, oppure fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quelle dei nazisti, che sottintendono proprio in maniera più esplicita un'equiparazione fra odio verso gli ebrei e critica a Israele. Questo assicura ad Israele una sostanziale intoccabilità, che si collega al surplus, diciamo, di legittimità politica di cui ha sempre goduto in realtà Israele. Ecco, quindi direi questa definizione non è giuridicamente vincolante finora, è stata recepita in numerosi stati, una 40 di stati. L'Unione Europea la invita ed incoraggia gli stati membri ad adottarla, ma con atti di soft law, cioè non giuridicamente vincolanti. L'Italia l'aveva già recepita nella riunione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020 col governo Conte 1. Ora, se passa questo disegno di legge, viene ad avere una forza di legge e quindi, diciamo, cambia il suo status giuridico, e questa equiparazione, lo ripeto ancora, tra odio per gli ebrei e critica di Israele comporta illegittime restrizioni della libertà di manifestazione del pensiero, articolo 21 della Costituzione, della libertà di ricerca e di insegnamento, articolo 33, cioè viene a toccare delle libertà che sono anche fondamentali per la democrazia. Cioè quello che si può chiedere è: contrasto all'antisemitismo o contrasto al dissenso alla luce di questa definizione? Allora, qualche considerazione finale. L'antisemitismo, possiamo dire, come critica ad Israele, eccede il concetto stesso e invade lo spazio di diritti costituzionalmente garantiti, lede il diritto di critica, ferisce il dissenso che è coessenziale alla democrazia. Allora, si inserisce in questo senso nel filo nero della repressione del dissenso, che di pacchetto sicurezza in pacchetto sicurezza si arricchisce sempre di più. un filo nero del contro il dissenso che porta ad una criminalizzazione, alla costruzione della figura del nemico. I nemici sono i dissenzienti, i poveri, i migranti, ma come si vede da questo disegno di legge, anche scuola e università, quando vogliono essere luoghi di formazione di sapere critico, di proposte di politica, diciamo, alternativo, di luoghi in cui si esercita il diritto di critica. Ecco, il disegno di legge, diciamo, approvato in questo senso, poi è particolarmente, come dire, odioso, perché si fonda su un presupposto, il contrasto all'antisemitismo, che ha una particolare forza culturale e la distorce, perché pretende sostanzialmente di venire a bloccare, a impedire delle critiche di crimini contro l'umanità, di violenze perpetrate su base razzista e coloniale, sfruttando proprio un concetto che muove dalla critica a quello che è il razzismo del nazifascismo. E quindi è una distorsione in questo senso particolarmente odiosa, che possiede un notevole portato simbolico, un portato culturale, cioè sfrutta sostanzialmente dei crimini contro l'umanità compiuti nella storia per chiudere la possibilità di agire contro atrocità e soprusi del presente, cioè di criticare i crimini compiuti da Israele in Palestina, a Gaza, ma anche in Cisgiordania. Ecco, a me pare quindi che il contrasto all'antisemitismo, per dirlo con una affermazione sintetica, che appartiene allo spazio dell'antifascismo, attraverso la distruzione della definizione AIRA, diventa uno strumento per una repressione e un disciplinamento che potremmo definire invece fascista.
E abbiamo ascoltato il punto di vista, diciamo anche la spiegazione di Alessandra Algostino, che ovviamente ringraziamo per l'approfondimento. E come giustamente diceva anche lei in chiusura, ci sembra abbastanza evidente come questo disegno di legge non abbia assolutamente nulla a che vedere con qualsiasi forma di tutela dalle diverse forme di odio razziale, anche nei confronti delle persone di religione ebraica, ma evidentemente miri anche abbastanza esplicitamente a restringere gli spazi di agibilità politica e di mobilitazione, assieme, come dicevamo prima, anche a tutti gli strumenti dei diversi DL sicurezza, e quindi diciamo di reprimere a priori ma anche a posteriori tutto quel movimento pro-PAL grandissimo che c'è stato negli ultimi mesi, negli ultimi anni, che ha manifestato non solo un'opposizione diretta alle politiche genocidiari e coloniali di Israele, ma anche contro il collaborazionismo e le complicità materiali di cui lo Stato italiano si è macchiato. E proprio con queste parole d'ordine vi ricordiamo e vi lanciamo anche la manifestazione che ci sarà a Torino il 14 marzo, che parte da Piazza 18 Dicembre alle 14:30, un corteo regionale organizzato da diverse realtà, Torino per Gaza, ma anche il Movimento Notav e diverse altre realtà regionali, contro il Board of Peace, contro il DDL antisemitismo, con le parole d'ordine appunto che è criminale e chi sostiene il genocidio e non chi lotta contro esso.